questa sublime parabola ci commuove tutte le volte perché ci fa entrare insieme nella profondità delle nostre storie di figli, di genitori, e nello stesso tempo ci rivela il segreto del Dio di Gesù, del Padre, di quello che Gesù chiama il Padre. Noi diciamo, anche noi, no? Tutti i giorni, credo, tutti, diciamo che Dio è Padre. Ma cosa vuol dire Padre? Nella nostra mentalità, se uno sta un po' con la gente di chiesa, diciamo, e nella nostra pratica religiosa, spesso il nostro rapporto con Dio è più un rapporto servile che filiale, un rapporto utilitaristico, rivendicativo, se mi aiuta, se c'è fa qualcosa per me, se non fa niente non c'è, no? Perché io? Perché è toccata a me? È un rapporto servile di chi si nasconde nella truppa, che non si fa avanti, che non ha familiarità con Dio, se lo tiene buono, capito? Gli uomini sembrano non conoscere o addirittura rimuovere i sentimenti paterni di Dio. È un po' quello che nella prima lettura Dio dice a Mosè. Ma dice: guarda che il popolo, il tuo popolo giù là sotto il monte, si è pervertito. Si è dimenticato del Dio vivente per fabbricarsi un idolo. La figura dell'idolo, del vitello d'oro. Tutti noi diciamo che è rozza, che è primitiva, no? È una materializzazione ridicola di Dio. Ma l'idolo non è ridicolo. L'idolo è un segno. È un segno, è un'immagine in cui noi proiettiamo i nostri desideri. È un'immagine che ci esonera dalla fastidiosa attesa di un Dio che non si vede, che non si fa sentire. Il popolo, traduco così, pervertimento di Dio che fa il popolo, che non è salito a incontrare nei tuoni, nella nube, nel silenzio, Dio di spalle. No, il popolo vuol vedere Dio, vuol fare festa con Dio, vuole che sia disponibile Dio, cerca un Dio a portata di mano, che sia sempre e subito a disposizione. Un Dio che noi possiamo invocare senza necessità di esplorare continuamente da capo un abisso buio e profondo, come quello di sentire e capire i modi di sentire e desiderare di un padre. Chi è mio padre? Me lo prendo io, hai capito? Me lo prendo io, Dio, me lo faccio io in casa. È un po' quello che sta dietro il progetto del figlio minore della parabola, che abbandona la casa del padre, perché vivere in quella casa, all'ombra del padre, ai suoi occhi pare troppo pesante e impegnativo. Suo padre, e come tutti i padri della terra, non si sa mai bene che cosa vuole. E soprattutto non si sa mai bene cosa rappresenta. Non tanto lui, che lo capisco anch'io quando dico che è ignorante, quando dico che è antipatico. Non tanto il suo carattere, la sua intelligenza, la sua mentalità, ma ciò che rappresenta il mistero del Padre, il riconoscimento di un'origine e di un compito legato a un debito. Riconoscere il Padre vuol dire riconoscere un debito. Il compito della riconoscenza, dell'obbedienza. E se tu stai lì in casa, non puoi fare a meno di fare i conti con le attese di tuo Padre e il dovere di corrispondervi. La presenza del Padre ingombra, incombe, paralizza la vita del figlio, impedisce la sua libertà. Sapete che noi abbiamo costruito tutta la società moderna dell'autonomia sull'uccisione del padre, la morte del padre, l'autonomia. Siamo amici, nessuno è padre. E siamo tutti dispersi. Siamo tutti dispersi. Non c'è più autorità, no? Non c'è più principio, non c'è più senso. Tutti giocano coi jolly, con gli idoli che pescano, hai capito? Si divertono un po' se ce la fanno. Il figlio decide dunque di uscire di casa. Porterà con sé i beni che sono suoi, che gli spettano, perché di tutto ciò che c'è in comune con il padre gli interessano i suoi beni, cioè i soldi. In questo modo si fabbrica un idolo, il suo idolo. E in questo modo dimostra di non essere figlio, di non avere l'animo del figlio, ma quello del cliente, quello dello schiavo, quello dell'interessato, quello dell'agenzia, capito? Uscito dall'orbita del padre, dall'ombra pesante del padre, e strappati i beni dalle sue mani, il figlio deve riconoscere che questi beni si consumano in fretta, si riducono a niente, e non ha più risorse per vivere, non ha più ragioni per vivere, come tutti quelli che adorano idoli che non parlano, non hanno tenerezza, non toccano, non palpano, non incontrano, non piangono, sono cose morte. E sente riecheggiare su di sé l'ira di Dio, come dice la prima lettura, la maledizione della vita, la sentenza che Dio aveva espresso a carico del suo popolo. La sua ira si accenderà contro il popolo e lo distruggerà. E però il Dio di Mosè aveva chiesto a Mosè quasi un permesso, quasi che il Dio di Mosè non capisse bene gli uomini del tutto, avesse bisogno di un cuore umano, quello di Mosè, quello di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che hanno avuto i figli, hanno avuto le mogli, hanno dovuto conquistare la terra, sono morti. Chiede il permesso. Difatti dice così a Mosè: ora lascia che la mia ira si accenda. Deve chiedere il permesso a Mosè, Dio, per farsi una famiglia o un popolo sulla terra. Dio ha bisogno di Mosè, ha bisogno dei papà di questa terra. Deve chiedere il suo consenso e Mosè non glielo dà. Dice: ma no, non devi distruggere i tuoi figli. Mosè mostra di amare i fratelli addirittura più di quanto li ami Dio. Noi sappiamo che il Dio di Mosè deve imparare ancora molto, deve ancora imparare a diventare padre di questi uomini. Il Dio di Mosè non è il padre di Gesù, ancora. Lo sta diventando. Questo è il senso della rivelazione, delle scritture, della storia, della salvezza, dell'incarnazione, no? E segretamente nel racconto Dio è contento del rifiuto che Mosè gli oppone, perché vuol diventare padre, non padrone del suo popolo. Si potrebbe dire, glielo insegnerà Gesù, a Dio, glielo insegnerà Gesù cosa vuol dire essere un padre di carne. Mosè è come una prefigurazione di Gesù. In Gesù Dio impara a diventare umano e a mangiare coi peccatori. Gesù mangia con i peccatori. Questa parabola viene raccontata in questo contesto. Crede nella loro conversione e talvolta fa festa coi peccatori. I difensori dei diritti di Dio, gli scribi e i farisei a cui Gesù si rivolge, protestano. Meglio, sarebbero troppo coraggiosi. Mormorano, che è una tecnica più astuta. E proprio per rispondere alle loro mormorazioni, Gesù racconta la parabola della misericordia. Queste parabole, come il denaro perduto, come la pecora perduta, dicono della gioia più grande che c'è in cielo, quella per un peccatore che si pente. Ma questi, del resto, per uno che è papà, sono sentimenti che si conoscono. Sono i sentimenti di ogni padre della terra. Possibile che voi non capiate? Voi che difendete Dio, possibile che non capiate che la festa più grande per un papà è la conversione di suo figlio? Gesù predica che Dio è padre. Gli credono i peccatori, non i giusti. E perché i giusti non gli credono? La risposta è suggerita dall'atteggiamento del figlio maggiore, che è rimasto sempre in casa. Ha servito per moltissimi anni il padre, senza mai trasgredire uno dei suoi comandi. E a che gli è servito? Non mi hai dato neanche mai un capretto per far festa con i miei amici. È chiaro, no? La sua mormorazione è quella di un servo, non di un figlio. In cima ai suoi desideri non c'è la gioia del padre che ha ritrovato il figlio perduto. Lui questa gioia non la conosce, non la capisce. In cima ai suoi desideri ci sono i suoi amici e la festicciola che può fare con loro. Ma sarebbe davvero una festa quella? O non è piuttosto una bisboccia con gli amiconi? Non è questa del figlio maggiore una fuga silenziosa dalla presenza del padre, dai sentimenti troppo pesanti, troppo impegnativi del padre? Che questo figlio non conosca i sentimenti del padre, lo si capisce anche da come parla del fratello. Non lo chiama fratello, dice, questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute, ma è tuo fratello questo? Non conosci proprio i sentimenti del padre, se no non terrebbe una distanza così crudele dal fratello e non sarebbe geloso della festa che il padre fa al figlio ritrovato. Il fatto che ha abitato sempre con lui dovrebbe avergli insegnato tutto ciò che è del padre, che è anche suo. Ma lui in casa ha sempre coltivato uno spirito da servo. C'è stato per convenienza, non per amore. Pur vivendo accanto al padre, è lontanissimo da lui. Deve tornare. La parabola è raccontata contro farisei e scribi e forse anche contro di noi, frequentatori abituali di cose religiose, figli da lungo tempo obbedienti della Chiesa. Ma quando per esempio diciamo che questo mondo è uno schifo, che non ci si può fidare di nessuno, che i giovani sono tutti scemi, che gli stranieri ci danno fastidio, che nessuno fa più le cose seriamente, siamo solo noi, no? Quando trovi in fretta un difetto nel tuo fratello, il tuo cuore non aspetta mai il suo ritorno, non ci crede. Non ti mostri servo e non figlio. Ancora oggi noi non capiamo questa parabola. In fondo questo padre non lo approviamo. Capiamo invece benissimo e condividiamo il lamento del figlio grande. Magari non osiamo dirlo, ma ha ragione lui. Il Signore Gesù, che ancora ama mangiare con i peccatori, stia ancora anche se anche questa sera con noi e ci aiuti a capire la grazia dell'essere figli.